Buongiorno a tutti, siamo alla quinta lezione del corso di psicologia dell'arco di vita e con le slide di oggi, ma anche con il supporto di sintesi che ci presenta Simone Argentieri, diciamo che chiudiamo la parte sulla quale ci tenevo molto a soffermarmi con voi. Quella relativa appunto al tema della genitorialità e coniugalità. Due sole piccole precisazioni. Allora, intanto volevo ringraziare quei pochi studenti che si sono premurati di mandarmi un feedback via mail rispetto alle lezioni che stiamo facendo via audio. Nel senso che appunto li ringrazio anche per aver evidenziato il fatto che comunque, contrariamente a quanto io mi aspettavo, queste lezioni risultano essere tutto sommato sufficientemente chiare ed esplicative, per cui insomma questo mi rincuora molto rispetto alle preoccupazioni legittime che avevo nel utilizzare questa modalità a me molto estranea di fare lezione. Volevo fare allora una prima puntualizzazione, e cioè mi è arrivata voce, questo non via mail, ma arrivata voce, e non voglio entrare nel merito del come, che qualcuno di voi non sa quali sono i testi che devono essere preparati all'esame. Allora, al di là del fatto che il programma è pubblicato sul sito, però se ci fosse qualcuno un pochino più distratto, vorrei ricordare che i testi sui quali dovete studiare per l'esame sono Il padre materno di Simona Argentieri, Casa editrice Einaudi, e l'altro testo che dovete preparare si intitola Psicologia, lo sviluppo nel ciclo di vita di due autori inglesi, Hendry e Clapp, casa editrice Il Mulino. Allora, il testo di Simone Argentieri, visto il tempo che abbiamo dedicato al suo approfondimento, deve essere studiato, non dico a memoria, ma quasi, visto che non è un testo corposissimo e visto ancora che appunto è stato sviscerato davvero in tutte le sue parti. Quindi lo dovete studiare perfettamente tutto. Per quanto riguarda invece l'altro testo, che è quello intitolato Lo sviluppo nel ciclo di vita e mi ripeto, Edizioni Il Mulino, vi indicherò io quali sono le parti sulle quali dovete soffermare la vostra attenzione, sulla base delle cose che abbiamo toccato, sia pure in maniera molto così molto molto leggera nella prima parte del corso. Io ho fatto riferimento ad alcuni autori che comunque sono contenuti in questo testo. Sia tenuto conto delle cose che vi dirò delle ultime 3-4 lezioni che dedicheremo all'esplorazione di quelle che sono le principali teorie dello sviluppo complessivo dell'individuo. Detto questo, quindi mi auguro di aver chiarito ulteriormente i testi e spero che non mi pervengano più domande di questo genere, perché più di dirlo, più di mandarvi sul sito, più di indicarvi capitoli, paragrafi, capoversi sui quali soffermare l'attenzione, non posso far altro. Nella vostra testa non mi è consentito mettermi. Detto questo, vorrei rispondere a due quesiti che mi sono pervenuti via mail da due vostri colleghi. Allora, il primo quesito è il seguente. Mi si chiede una studentessa, non so se sia frequentante o meno, adesso riprendo un attimo il quesito che vi leggo. Gentile professore, studiando Simone Argentiere le possibili crisi di nuovi padi, le chiedo quali possono essere, almeno sommariamente, e se hanno le medesime origini di quelle di cui potrebbero soffrire invece le madri. La ringrazio molto, non leggo nome e cognome per una tutela della privacy. Allora, le crisi legate alla genitorialità sono pur sempre crisi. Sono pur sempre crisi nel senso che l'avere un figlio può determinare assolutamente per un genitore, insomma per un neogenitore, un passaggio psichico estremamente delicato e può essere anche molto tormentato. Questo vale sia per i padri che per le madri. Quindi, diciamo, il denominatore comune alla genitorialità potrebbe essere quella di trovarsi per la prima volta con un bimbetto piccolino a fronteggiare tutta una serie di conflitti interni che rimandano tanto per i padri quanto per le madri al proprio essere stati figli nella propria famiglia d'origine e rimandano anche alla qualità delle identificazioni che un genitore ha avuto rispettivamente con la funzione genitoriale paterna e con la funzione genitoriale materna. Sono le stesse? Non sono le stesse, evidentemente, nel senso che sicuramente possiamo rintracciare sia nei padri che nelle madri tutta una serie di aspetti che possono avere familiarità con le depressioni, ma ovviamente l'impegno emotivo che un padre assume nei confronti di un figlio è diverso da quello che può essere l'impegno emotivo che una madre assume con un figlio. Quindi diciamo che in termini generali è un evento che può creare turbamento sia nell'uno che nell'altra, ma le sfaccettature che questo turbamento può determinare assumono delle sfumature che possono essere anche diverse. E quindi, ecco, diciamo in termini generali, questo è il denominatore comune, ma poi nell'esplicazione, nella manifestazione di queste difficoltà, ciascuno poi, sia madre o sia padre, segue delle modalità che possono essere molto diverse. Sono molto diverse per il fatto di essere padre, per il fatto di essere madre, ma possono essere molto diverse anche a seconda di quelli che sono così, che sono le caratteristiche di personalità che ognuno di noi ha. Per cui si tratta di capire come l'evento genitorialità in che maniera va ad impattare con quella che è la struttura psichica della persona. Anche nei padri noi abbiamo tante possibili manifestazioni. Ora, come un padre poi esprime questi disagi dipende anche da come è lui da un punto di vista psichico, e così per una madre. Non vorrei dedicare però troppo tempo, del tempo, a esplorare anche il tema, della sofferenza, tra virgolette, materna, a cui una donna può essere esposta a seguito della nascita di un figlio, perché entriamo in una tematica, che è molto ampia sicuramente, è molto articolata, rispetto alla quale forse dovremmo dedicare un anno di corso, perché tutto il tema del materno, della maternità, della funzione genitoriale materna, come come più volte vi ho evidenziato, è un tema sul quale la psicologia e la psicanalisi in particolare si è interrogata da anni, e questo è il motivo per il quale anche esiste una mole di ricerche, di studi, di approfondimenti su questo tema che sicuramente meritano una certa attenzione e un certo spazio di approfondimento. Perché ho scelto di parlare del padre? Ho scelto di parlare del padre, di affrontare questo tema, perché è un tema, come vi avevo detto all'inizio delle nostre lezioni a ottobre, è un tema tutto sommato abbastanza nuovo rispetto alla tematica relativa alla funzione genitoriale materna. Ed è un tema sul quale la psicologia e la psicanalisi si è spesa sicuramente in questi ultimi anni molto, non solo la psicanalisi classica o la psicanalisi freudiana e kleiniana, ma anche tutto il filone lacaniano e anche tutto il filone junghiano. Penso per esempio agli scritti che molti psicanalisti contemporanei hanno dedicato al tema del padre, per cui ecco, comincia ad essere qualche cosa di abbastanza presente nel panorama scientifico contemporaneo. Ma il tema della madre è comparso molti anni prima. Pensiamo a tutto il lavoro che ha fatto Winnicott, pensiamo a tutti i lavori della psicologia, della psicanalisi più indipendente, quindi direi che è un tema sul quale appunto troviamo un'amplissima letteratura. Ecco, non so se ho risposto un po' alla domanda, al quesito di questa giovane studentessa, però ecco, mi pare che potremmo così, in maniera molto generale, rispondere che, insomma, la tematica della crisi può essere trasversale, ecco, a entrambe le figure genitoriali. Poi, come questa si manifesta, si esprime, si esplicita, è fortemente determinato da come siamo dentro. Prima di tutto, dal fatto quindi, dalle così, identificazioni che abbiamo avuto con i nostri genitori, dalla nostra struttura di personalità, dalla qualità del rapporto di coppia che abbiamo costruito o che non abbiamo costruito, perché può anche non esserci un rapporto di coppia, vero e proprio, nelle caratteristiche che abbiamo definito. In queste ultime lezioni, e quindi poi come tutto si manifesta, insomma, devo dire che è legato alla soggettività. D'altro canto, come Simona Gentieri più volte ha evidenziato, ognuno di noi è fatto un po' a blocchi. Da un punto di vista psichico, parlando della struttura di personalità, appunto. Con questo che cosa voglio dire? Che è come se dentro di noi ci fosse un condominio dove ci sono tutta una serie di parti, appartamenti, i cui abitanti possono dialogare armonicamente tra di loro o, appunto, alcuni abitanti che invece non riescono a dialogare con i loro vicini di casa. E questo è il nostro apparato psichico, che funziona un po' a pezzi. E quindi il compito che molto spesso dovremmo cercare di portare avanti nella nostra vita è quello di fare in modo che, insomma, le nostre parti interne, bene o male, trovino un modo di dialogare tra di loro. Questo è quello che io dico, la capacità e la disponibilità di entrare in contatto con noi stessi, con se stessi. Intendo proprio questo, cioè il fatto di dire che un individuo cerca le modalità per far interagire tra di loro le proprie parti interne. in maniera tale che ci possa essere appunto poi un buon incontro con il mondo esterno. Questo era il primo quesito. Il secondo quesito, formulato da uno studente che mi è arrivato questi giorni, è di poter approfondire il concetto di altro come altro da sé. Lui mi dice, chiedo gentilmente di avere questo chiarimento perché è un tema sul quale, che ritengo possa essere trasversale anche ad altre discipline, dove si parla di alterità versus identità e reciprocità. Allora, il concetto di altro da sé, di sé come altro da sé, il vedere l'altro come differenziato da noi. Anche qui è un tema molto articolato e complesso, sul quale non vorrei soffermarmi più di tanto, perché anche su questo tema c'è un'amplissima letteratura a riguardo, che ci invita evidentemente a porci tutta una serie di domande e di interrogativi. In linea generale, che cosa si intende con il concetto di altro da sé, con il concetto di alterità? In ambito psicologico e psicanalitico, l'altro da sé, l'alterità, è proprio rappresentata dalla capacità che ciascuno di noi ha di differenziarsi, come appena detto, termine che ho appena utilizzato, di differenziarsi dagli altri. Allora, tutti quanti noi, nella nostra interazione con il mondo esterno, evidentemente molto spesso utilizziamo delle proiezioni, cioè tendiamo a guardare gli altri, tendiamo a guardare il mondo esterno fondamentalmente per quello che ci aspettiamo che il mondo esterno e gli altri in qualche modo ci corrispondano. Allora, l'uso della proiezione, il concetto di proiezione è un concetto sul quale, come ben sapete, insomma, molto ha discusso e dibattuto Sigmund Freud. È uno fra i vari meccanismi di difesa che Sigmund Freud individua. La proiezione è attribuire ad altri, attribuire a ciò che sta fuori di sé delle cose che in realtà hanno a che fare con me, sono mie, e quindi il tentativo di guardare l'altro per quello che io mi aspetto che l'altro sia o per quello che io mi aspetto di ritrovare nell'altro. L'alterità, il riconoscere l'alterità, significa fare un passo indietro, e cioè significa in qualche modo rinunciare a quelli che sono anche dei normali meccanismi difensivi, come potrebbe essere appunto la proiezione, e cercare di cogliere nell'altra persona tutta una serie di aspetti tra loro diversi da quello che io mi aspetterei di trovare, e quindi riconoscere all'altro una sua identità, che è diversa dalla mia. Ciascuno di noi è diverso, no? Dagli altri, per cui ciascuno di noi ha una propria identità, ciascuno di noi ha una propria autonomia, ciascuno di noi ha una propria specificità. Allora, riconoscere l'alterità significa riconoscere che l'altra persona, sarebbe molto bello che corrispondesse a tutte quelle che sono le mie aspettative, i miei desideri, le mie fantasie, ma nella realtà questo non esiste. L'altro può compiacermi, l'altro può completarmi, nel senso che può avere delle parti o mettere in gioco nella relazione delle parti che in qualche modo aiutano anche me far crescere le mie diparti, che possono essere più regressive, possono essere più infantili, possono essere più immature. Ma ciascuno di noi ha una sua identità che nasce, che può essere riconosciuta nella misura in cui io, individuo, sono capace di differenziarmi. Non so se sono riuscito ad essere abbastanza esplicito, abbastanza chiaro, ma insomma il fulcro della questione è proprio quella di imparare nel nostro processo di crescita a rinunciare alle nostre proiezioni per poter piano piano dare spazio all'altro e a quelle che sono le sue specificità, le sue peculiarità, i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza. E questo processo è qualcosa che in qualche modo ha a che fare proprio con la maturazione di una persona, perché la capacità di rinunciare alle proprie proiezioni è qualcosa che cresce, si sviluppa con l'età. Un bambino piccolo funziona molto, no? Insomma, avete sentito parlare più e più volte del pensiero onnipotente del bambino piccolo. E quindi no, che è un po' il sentirsi, no? Quando parliamo di onnipotenza, uno dice il padrone del mondo. No, non è proprio il padrone del mondo, ma è proprio un vivere in una fusionalità con l'esterno, un esterno che percepisce il bambino come un tutto, incapace di autonomia, di indipendenza, e quindi quando un bambino è molto piccolo, quello che fanno i genitori è quello ovviamente di soddisfare a tutti quelli che sono i suoi bisogni primari e primitivi. Ma man mano che il bambino cresce, con l'introduzione di tutta una serie di regole, di norme, di proibizioni, e che succede? Succede che il bambino impara pian piano a rinunciare alla sua onnipotenza, a rinunciare alle sue proiezioni. E questa capacità è determinata da quanto i genitori, padre o madre che siano entrambi, sono in grado di introdurre nel suo mondo tutta una serie di confini, di limiti, di regole, di proibizioni. E quindi il bambino incomincia questo tipo di processo, che è un processo che avviene in tutto l'arco di vita. Quindi, in quanto tale, appunto, anche negli adulti, diciamo, questa capacità di rinunciare alle proprie proiezioni, lasciare spazio all'altro, alla sua individualità, alla sua specificità, è qualcosa che evidentemente viene acquisita nel processo maturativo della persona ed è profondamente legata anche a quanto un individuo poi a livello di maturazione che un individuo nel suo processo di crescita raggiunge. Se uno tende a rimanere sempre in una fase così molto adolescenziale, comunque regressiva, eccetera, tutto questo processo di riconoscimento dell'alterità, del riconoscimento dell'altro come altro da sé, risulta complicatissimo. E poi si riverbera ovviamente nella vita di coppia, no? Perché tanto più uno nella vita di coppia è proiettivo, e tanto più è difficile, nella misura in cui l'altro non ci corrisponde più, starci assieme. Credo di essermi abbastanza, ecco, abbastanza spiegato rispetto a questa richiesta di approfondimento. Il primo, l'audio, quindi lo chiuderei qua e ci ritorniamo su questo tema, anzi, riprendiamo le slide da cui che abbiamo lasciato l'altra volta nel secondo file audio.